E allora, così andiamo avanti in questa serie di riflessioni, dicevo che sono volte a farci realizzare. Per fede, leggiamo tanti esempi nella Scrittura, delle persone vinsero regni, resuscitarono dai morti, ottennero delle promesse, vinsero in battaglia, eccetera, eccetera. Per fede possiamo realizzare tante cose meravigliose, bellissime. Dicevo che tante volte però noi diciamo da quando siamo nella fede, però in realtà questa fede poi non l'abbiamo sviluppata particolarmente. Ma non c'è da scoraggiarci, non c'è da impaurirci, ma c'è da comprendere come la fede si può sviluppare, come la fede può portare un frutto nella nostra vita, come a dire che attraverso la fede possiamo cambiare e non essere anno dopo anno nelle stesse difficoltà, negli stessi problemi, nelle stesse paure, nelle stesse angosce, nelle stesse problematiche, come a dire che dopo che ci guardiamo, dopo 5 anni, dice ma veramente sono sempre lo stesso, 10 anni, sempre lo stesso, 20 anni, anzi tante volte andiamo a peggiorare. Allora no, il giusto vivrà di fede e la fede ci porta a scoprire sempre di più quello che è la realtà dell'opera di Cristo, ce la fa realizzare. E la fede viene, abbiamo detto, e questa è una realtà fondamentale da comprendere, viene dall'udire la predicazione della parola di Dio. Ma in tutto questo, oggi vogliamo vedere un aspetto particolare che può ostacolare l'azione della parola di Dio nella nostra vita. Perché noi potremmo essere esposti, bombardati dalla parola di Dio 24 ore al giorno e non realizzare neanche una promessa. Eppure siamo sempre con la cuffia, sentiamo sempre culti dopo culti, culti su culto, culto su culto, poi diventiamo dei cultomani, se così si può dire, ma non delle persone che imparano a vivere per fede. E il progetto di Dio non è quello di farci diventare dei cultomani, ma di farci realizzare le sue promesse, di farci scoprire la sua eredità, di farci vedere che lui è un padre ricco che ha provveduto per noi, ed è triste quando, nonostante lui ha provveduto, noi non possiamo mangiare niente di tutto quello che lui ha provveduto. Dio è triste per questo. Immaginate un padre che con gioia, con allegrezza, prende lo stipendio finalmente un poco più elevato e dice questa volta voglio portare a casa dolci, voglio portare a casa gelato, però c'è caldo ancora, voglio portare dei cibi particolari, e così già immagina quale sarà la gioia dei suoi figli, di sua moglie, porta tutti questi cibi a casa, riempie il frigorifero e poi nessuno mangia questi cibi. Io non credo che questo padre sarebbe molto contento nel momento in cui lui ha provveduto, ha preparato, ha messo lì, ha pagato e poi alla fine questi cibi rimangono lì nella dispensa senza che nessuno dei figli possa prenderli, goderli, mangiarli. È tremendo, ma tante volte è così. Dio ha provveduto, ma noi è come se non vedessimo e quindi non possiamo utilizzare quello che lui ha provveduto. Quindi la prima fase importante che deve generare la fede è che quella che deve essere predicata certamente è la parola di Dio, perché quella genera fede. Se io racconto tutte le mie convinzioni, tutte le mie teorie, tutte le mie speculazioni, quelle vi possono dare solamente delle notizie, possono darvi delle idee, possono darvi delle emozioni. Sapete, oggi è facile coinvolgere le persone emotivamente, è facile farle piangere, è facile ancora di più farle ridere. Di solito le persone oggi vogliono più ridere, già piangono abbastanza per i fatti loro, quindi quando anche aprono e apriamo un programma alla televisione, cioè preferiamo un programma scherzoso di quelli troppo giù, perché già tante volte le persone sono abbattute per conto proprio. Dico, è facile manipolare le persone, è facile coinvolgere nei sentimenti, ma questo non è ancora generare fede nelle persone, nei credenti. La parola che genera fede è una parola che nasce intanto dallo Spirito Santo, che è in accordo con la parola di Dio scritta, ma è una parola che veramente tocca nel profondo e dà delle certezze. L'abbiamo detto tanto tempo fa, quando abbiamo iniziato questi studi, la parola di Dio che deve generare fede è una parola che deve portare certezze. Perché? Perché se no noi non ci fideremo e non faremo un passo avanti. Immaginate che qualcuno vi dica, nel mentre che voi state attraversando un ponte, vi dica: ah, ma guarda, non è sicuro che il ponte è molto solido. Voi sareste così determinati ad attraversarlo? Dice: non si sa, certo qualcuno ci è passato, però sai, non sappiamo, se tu superi un certo peso può essere che questo ponte cadrà. E poi qualcuno dice: dai, attraversa. Credete che questo stimolerà la fiducia nella persona che riceve un messaggio del genere? Un messaggio dubbio, forse, chissà, non si sa, potresti anche cadere nel mentre che attraversi. Dice: no, aspetta, cambio strada. Questo sarebbe il ragionamento più normale per una persona. Dio invece vuole darci delle certezze. Perché? Proprio perché vuole farci attraversare il ponte della vita. Vuole farci arrivare alle realizzazioni delle sue promesse. Ecco perché la sua parola arriva come qualcosa di certo, non arriva come qualcosa di dubbio, non arriva come qualcosa di forse, chissà, come a dire: chissà se appena metto il piede lì troverò lo scalino. No, cioè, se io non lo so, non lo metto il piede, anzi sto attento. Quando c'è un posto dove non c'è una scala e non è ancora fatta, io sto ben attento a non mettere il piede là. Dio vuole dare parole di fede. Perché? Perché io e tu, sulla base di quella parola, possiamo poi realizzare quello che è il risultato che Dio ha dato e che possiamo prendere. Tante volte non lo prendiamo subito. Vai e lavati 7 volte nel fiume Giordano, disse il profeta, anzi mandò a dire attraverso il servo a Naaman. Era una parola di fede. Il profeta aveva dato una parola di fede. Non gli disse: ma se ti va, forse potresti anche provare questa soluzione. Sai, ogni tanto funziona, come nella vasca di Siloe. No, non era, quella era un'altra cosa. Potresti anche immergerti. No, vai, immergiti 7 volte e là sarai sanato. La parola era questa. Se non ci fosse stata una certezza nella mente di Naaman, lui non avrebbe fatto questo discorso. Andate, i 10 lebbrosi, mostratevi ai sacerdoti. Un'altra parola di fede. Ma come mostriamoci ai sacerdoti? Qua siamo tutti ancora lebbrosi. E se andiamo dai sacerdoti, quelli ci assicurano, come si vuol dire. Perché se c'era un lebbroso, allora doveva stare, secondo le regole, molto separato. C'erano delle regole di igiene molto maggiori di quelle nostre. Ma lì la parola di fede ancora una volta. Andate a mostrarvi ai sacerdoti, disse Gesù. Una parola di certezza. Non gli disse: ma sapete, qualche giorno forse vi troverete a passare dal sacerdote e se Dio vuole, per la virtù dello Spirito Santo, sarete sanati. No, non gli disse così. Gli disse: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Questa è la parola che genera fede. Certamente i lebbrosi potevano o stare nel dubbio totale e dire: no, ma non è possibile, ma qua come andiamo a mostrarci? O credere alla parola di Gesù, comportarsi di conseguenza e realizzare che quella parola, per quanto poteva sembrare pazzesca, poteva sembrare irreale, poteva sembrare assurda, era qualche cosa che li avrebbe sanati. Allora, cosa notiamo da questo discorso? Notiamo che certamente il primo fattore, se volete prendere appunti nella vostra mente, il primo fattore che è necessario perché la fede di una persona possa svilupparsi è che lei oda una predicazione che sia basata su certezze. Perché se no, ripeto, questo già partiamo in maniera sbagliata. Cioè è come se tu al bimbo vuoi insegnare una cosa e gli dici, ma no, sai, forse non è così, ah, ma forse, sì, se metti il dito nella presa potresti anche non prendere la scossa se c'hai le scarpe isolate. No, in quel momento dici, là il dito, no. Allora è una certezza, è qualcosa che deve assolutamente potere determinare una fiducia dentro di noi, perché noi già siamo abbastanza confusi per conto nostro. Se riceviamo dei messaggi che sono altrettanto confusi, noi non svilupperemo fede, ma svilupperemo semplicemente, non lo so, poi ognuno sviluppa quello che vuole, c'è chi sviluppa sonnolenza, c'è chi sviluppa depressione, c'è chi sviluppa distrazione, c'è chi sviluppa incredulità, perché dice, ma chissà, questa parola di Dio è così astratta e così lontana che mai potrà cambiarmi veramente, come a dire una cosa in un altro mondo. No, la parola di Dio è qualche cosa che vuole cambiare, vuole arrivare, e quindi il primo fattore è che è una parola che ha bisogno di essere annunziata con franchezza. Non so se nella scrittura avete notato che tante volte si esprime questo concetto della franchezza, della chiarezza, della unzione, se volete, anche dello Spirito, è anche lì, perché è lo Spirito Santo che ci dà questa chiarezza e questa autorità di dire delle cose che se dovessimo pensarle con la mente non potremmo mai affermarle con tale convinzione. Ma lo Spirito Santo ungeva i primi discepoli, ungeva gli evangelisti e annunziavano con franchezza il Vangelo, la potenza del Vangelo. Allora, la prima cosa fondamentale è questa certezza che bisogna trasmettere, bisogna esprimere, e non dubbio, non chissà, non forse, non relatività, come a dire può essere come non può essere. E a questo punto dice, se può essere come non può essere, allora certamente questo non genererà fede nella tua vita. Nel momento però, ecco, a questo punto lasciamo perdere la sorgente, ammettiamo che la sorgente è una parola di fede, è una parola forte, è una parola che viene con l'unzione dello Spirito, è una parola che ha potenza, è una parola veramente che potrebbe stimolare gli uditori. Lì c'è un altro problema, che non dipende a questo punto più dal canale, non dipende più dallo strumento, non dipende più dal servo, non dipende più dall'insegnante, dal pastore, dal profeta, dall'evangelista, da quello strumento, da quel ministerio che Dio sta usando, ma dipende dall'ascoltatore. E noi oggi vogliamo sottolineare, cominciare a riflettere un attimo assieme su quella parte, non che riguarda quindi lo strumento, il ministero, la unzione che è espressa da chi dà la parola di Dio, ma quello che succede quando noi veniamo ad ascoltare, veniamo ad essere delle persone che ricevono, che accolgono questa parola che dovrebbe generare fede dentro di noi. Vogliamo capire che cosa succede. Perché tante volte, pur se c'è una unzione grande, pur se c'è una parola forte, dentro di noi non si produce nessun risultato? E vogliamo vederlo un attimo assieme. Sappiamo quindi che la parola arriva attraverso la mediazione dello Spirito Santo, ma trova un terreno differente in ognuno di noi. Allora cominciamo a capire un concetto di terreno diverso. E come qualcuno già di voi sicuramente avrà pensato, andremo proprio a vedere quella parte dei Vangeli dove questo concetto è molto ben espresso, come a dire la potenza tante volte non sta nel seme solamente, ma sta nel terreno che lo accoglie. Come a dire, se un terreno è di un certo tipo, lo stesso seme piantato in un altro terreno, in quel seme porta frutto. Ma se il terreno è un terreno che ha caratteristiche particolari, come il terreno di oggi che non c'è terra, cioè sembra che è tutta discarica di immondizia, voi provate a piantarci qualcosa là, ma non credo che spunteranno molte cose. Tutt'al più può spuntare un po' di erba, che quella spunta, la cattiva erba spunta da tutte le parti, non c'è problema. Ma vedremo un attimo e cercheremo di capire come tante volte l'ostacolo nella nostra vita di fede è proprio il terreno, gli atteggiamenti, i pregiudizi, i modi di pensare, le idee che ci siamo fatti noi e che in qualche modo fanno sì che questa potenza, questa semplicità della parola di Dio alla fine non porti un frutto. Ecco, quelle resistenze, quelle difficoltà che ci impediscono di realizzare quello che è una crescita di fede. Perché? Perché noi tante volte, più che fidarci di quello che Dio dice con certezza, ammesso che ci venga predicato con certezza, ci fidiamo molto di più di quello che noi pensiamo, di quelle che sono state le nostre esperienze, delle nostre sensazioni, dei nostri sentimenti, di quello che è il nostro buonsenso tante volte, di tante cose a livello umano, tante volte anche buone, ma che non ci aiutano a sperimentare qualche cosa che funziona in maniera diversa, che cerca di stimolare la nostra fede. E così andiamo direttamente, per non perdere tempo, alla parabola del seminatore. Vogliamo prendere le nostre Bibbie. Vogliamo leggere da Matteo 13. Così dice la Scrittura. In quel giorno Gesù, possiamo andare direttamente alla parabola, senza leggere tutta la prima parte. Verso 4. Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Vediamo prima questo stesso aspetto, lo vediamo anche in Luca, lo possiamo prendere sempre, questa prima parte della semina. Poi terremo Luca e Matteo assieme. In Luca lo prendiamo al capitolo 8 e dice così: il seminatore uscì a seminare la sua semenza e una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Qua usa un'altra terminologia dicendo che fu calpestato questo seme. E noi non ci fermiamo subito alla espressione della parabola, ma andiamo subito al significato. Gesù parlava spesso in parabole, ma poi lì dove trovava veramente una disposizione, lì dove trovava una apertura, certamente queste parabole diventavano una realtà ben comprensibile. Stiamo attenti, perché tante volte noi potremmo parlare sempre in parabole, usare sempre delle parabole, però poi non arrivare mai al pratico, non arrivare mai a cosa significa praticamente. Cioè, potremmo fare degli esempi bellissimi, potremmo dire delle parole grandissime, potremmo, però che poi non trovano nessuna attinenza con la nostra vita quotidiana. Questo purtroppo è uno dei grandi pericoli di un tipo di cristianesimo che diventa troppo mistico, troppo astratto, ma non si cala poi nella realtà di ogni giorno. Come a dire, non c'è una spiegazione reale, non c'è un modo reale con cui questa parola bella, grande, così, però poi trovi una applicazione pratica, reale, vera nella nostra vita di ogni giorno. D'altronde, se noi vivessimo sempre in un culto, potremmo fare sempre così, ma noi non viviamo sempre in una riunione come di quelle che facciamo in chiesa, e quindi abbiamo bisogno che quella parola che viene ricevuta in determinate riunioni, in chiesa, in casa, meditata, eccetera, eccetera, poi diventi una parola che abbia una applicazione, un significato reale per le nostre vite. Se no correremo il rischio di non crescere nella fede, questo mi pare molto ovvio, ma poi di vivere una vita sdoppiata, cioè con un linguaggio religioso, un modo di fare, un modo di atteggiarsi quando siamo in un luogo religioso, e poi invece quando siamo in un altro luogo cambiamo completamente linguaggio, modo di fare, modo di parlare, eccetera, eccetera. Ma Dio parlava in parabole non per fare qualcosa di misterioso, ma semplicemente per poi andare a vedere chi voleva capire. Infatti, chi non voleva capire, gli rimaneva solamente la parabola. Chi voleva capire, invece, dalla parabola poi veniva fuori una lezione molto semplice, molto chiara, molto alla portata della vita reale dei discepoli, della vita reale delle persone che erano intorno a Gesù. E quindi, diciamo, che cos'è il seme ricevuto lungo la strada? La semina è avvenuta, il seme è caduto lungo la strada, e qui c'è subito la spiegazione. La leggiamo prima in Matteo, la leggiamo sì, al verso 19. Tutte le volte, Matteo sempre 13:19, tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Ripetiamolo. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Leggiamo subito parallelamente in Luca. C'è una cosa per appoggiare. Otto, ricordate. Qua dice in un'altra maniera: quelli lungo la strada, il seme certo è la parola di Dio, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E allora, intanto una prima precisazione. Quando noi pensiamo a questa parabola, non dobbiamo riferirla semplicemente a salvezza o a non salvezza. Perché voi sapete, abbiamo già parlato la scorsa volta, che la salvezza è un processo che inizia dalla nostra vita interiore, dal nostro spirito, e possiamo essere salvati nel momento in cui attraverso lo Spirito Santo riconosciamo Gesù come il Signore e realizziamo veramente questo dono meraviglioso della sua grazia, diventiamo nuove creature per grazia e per dono di Dio. Però poi il processo continua. La salvezza a questo punto deve raggiungere anche la nostra mente, la nostra personalità, quelle aree dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti che non sono per niente spirituali, ma sono tutt'altro. E lì allora vediamo che il processo continua. È iniziato con la salvezza dello spirito e ora deve arrivare a un cambiamento, a una trasformazione del nostro carattere, della nostra personalità, che avviene però sempre per fede. Quindi che arriva sempre, che avviene sempre attraverso la parola di Dio e la nostra fede. Non è che, dicevamo l'altra volta, abbiamo ricevuto la salvezza per fede e ora invece dobbiamo lottare e conquistare con le nostre forze. No. Abbiamo ricevuto la salvezza, abbiamo ricevuto uno spirito nuovo, abbiamo ricevuto delle risorse meravigliose, ma se non le scopriamo, ricordate l'esempio del pezzo nuovo, pezzo vecchio, se non prendiamo questi pezzi nuovi e li mettiamo al posto dei pezzi vecchi della nostra mente, continueremo a camminare con un motore che non vuole soprattutto fare le salite, che va bene in discesa, ma quando c'è una salita, quando c'è da sopportare, quando c'è da avere pazienza, quando c'è da amare, quando c'è da tollerare, allora lì il nostro motore non funziona, cambiamo sempre strada. Allora dicevo, è importante capire in questo caso che il seme ricevuto lungo la strada ha a che fare con un ascolto della parola, quindi si riceve questo messaggio, ma ci sono dei pregiudizi, delle false immagini o dei falsi equilibri che permettono al diavolo di non fare intendere e credere quella parola. Quindi cosa significa? Significa che nel momento in cui noi riceviamo un messaggio, subito lo analizziamo, lo prendiamo secondo la nostra mente, secondo come se ci sembra possibile. Facciamo l'esempio, per esempio, del dono meraviglioso di Dio, per cui chi crede in Cristo riceve una nuova vita e riceve una natura meravigliosa, perfetta, giusta, dono di Dio. Mettiamo che questo messaggio sia dato a una persona che tutta una vita invece si è sentita indegna, colpevole, ha cercato di meritare e non ci è riuscita mai. Nel momento in cui arriva un messaggio che dice: per l'azione di Cristo, per la grazia di Dio, tu hai creduto, sei un essere meraviglioso, sei una persona nuova, sei un essere stupendo, sei un essere nuovo, una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, in Cristo sei stato fatto nuovo. Arriva la potenza di questo messaggio, la sua mente sta pensando altre cose, sta dicendo: non è possibile, sono misero, sono indegno, sono inutile, non merito niente. Cosa fa il diavolo? Ricordate, lo abbiamo detto anche in qualche studio precedente. Cosa fa? Sfrutta questi suoi pensieri, queste sue immagini mentali, proprio per neutralizzare quella parola che invece voleva dargli fede. E quella persona, anziché realmente, quando riceve quella parola, gioire e veramente realizzare questa verità di questa parola di fede, condizionato dai suoi pensieri, condizionato dal diavolo che sfrutta questi pensieri negativi, riceve questo seme, ma è come se cadesse lungo la strada, si ascolta, ma non si intende, cioè non si fa propria, non ci si crede e quindi in qualche modo si rimane senza il beneficio di quella parola. Ecco, vedete quanto Dio tante volte è interessato a cambiare i nostri modi di pensare, di vedere, perché noi ci siamo fatti un'immagine, un pensiero, arriva uno specchio che ci fa vedere un'immagine diversa e noi dice: no, non è possibile, non è possibile che Dio mi ama, non è possibile che sono meraviglioso, non è possibile. E il diavolo dice: certo, ma tu sei un verme di terra, una cosa inutile, tu sei solamente per strisciare. E tante volte noi ci crediamo, ho fatto l'esempio di questa parola, e quindi quella parola predicata, quella parola che viene con unzione, con certezza, che ti dice: sei un figlio di Dio, sei una figliola di Dio, sei un essere meraviglioso. Tu per un momento sembra che l'hai ricevuta, sembra che ci stai credendo, ma poi la tua mente, le immagini che ti sei creato di te stesso, dicono: io no, non è possibile, un figlio di Dio, no, ma ora no, sarebbe troppa presunzione. Ma perché? Sei diventato figlio di Dio perché tu sei più bravo degli altri? No, per dono di Dio. Allora che razza di presunzione? Non c'entra niente. Però tutte queste idee, tutte queste immagini, tutti questi pensieri fanno sì che tutte le volte che udiamo queste parole di fede e non la intendiamo, perché nella intendere chiaramente noi usiamo anche la nostra mente. Usiamo le nostre immagini, usiamo i nostri pregiudizi. Perché, secondo voi, nonostante tutte le profezie chiare della venuta di Cristo, e ce ne avevano a centinaia il popolo di Israele, appena arrivò la maggior parte non lo riconobbero? Perché, secondo voi? E non gli arrivò un versetto, gli arrivò la parola vivente. Gli arrivò la parola vivente, non gli arrivò qualcuno che gli predicava la Bibbia, gli arrivò la Bibbia, cioè gli arrivò Cristo, gli arrivò la parola vivente. Eppure, cosa succedeva? Gesù esprimeva la potenza della parola vivente. Gesù seminava nei cuori di tanti. E sul momento le persone forse per un attimo dicevano, ma forse è il Messia. Ma poi i loro pregiudizi, le loro immagini mentali, no, non è possibile che il Messia. Non è possibile, non è Lui. Si sforzavano di credere, ma subito, proprio per questi pregiudizi, per queste false immagini che avevano nella loro mente, perché ognuno se l'era raffigurato in una maniera diversa. Qualcuno pensava, ecco, sarà un grande condottiero che sconfiggerà i romani, finalmente gliela faremo vedere noi al popolo romano che ci sta opprimendo. Qualcun altro dice, sarà un grande politico che porterà tutto nel caos, dovremmo dire, perché sembra che sia questa la funzione più facile da svolgere da parte dei politici. Qualcuno lo immaginava chissà come un grande, ma nessuno riusciva a vedere al di là dei propri pregiudizi. Per cui il diavolo perfettamente in tanti poteva prendere la parola che loro ricevevano e renderla inefficace. E infatti ricordate la scorsa volta cosa abbiamo detto? Dov'è purtroppo che Gesù ebbe meno effetto nella sua predicazione? Proprio a casa sua, proprio con quelli di casa sua, proprio con quelli che non riuscivano a vedere oltre perché avevano un'immagine mentale, non può essere lui, non può essere il Messia, ma è una persona così, ma è stato tra di noi, è figlio del falegname, è destra, non è possibile. Il pregiudizio permetteva al diavolo di togliere quella parola che Gesù predicò anche a casa sua. Non pensate che Gesù non la predicò pure a casa sua. Ma a casa sua la parola fu come il seme ricevuto lungo la strada. Cioè trovò dei pregiudizi, delle barriere mentali, delle false immagini. E purtroppo poche persone credettero. Poche persone furono guarite. Poche persone sperimentarono la salvezza e la potenza del Messia a causa di queste barriere. Ma non vogliamo soffermarci troppo, andiamo subito avanti, perché se no non concludiamo la parabola. Andiamo subito al seme ricevuto nei luoghi rocciosi. Dice così: un'altra cadde nei luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole, fu riarsa, e proprio perché non aveva radice, si seccò. Così anche in Luca, la stessa cosa, non c'è bisogno che lo prendete voi, ve lo leggo io stesso. E un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato, seccò, perché non aveva umore, qua dice, non è che non aveva umore nel senso che era di cattivo umore, non aveva linfa vitale, perché sapete che la linfa nelle piante si forma quando la pianta chiaramente ha una radice abbastanza profonda, perché sennò chiaramente di dentro non c'è questa linfa e la pianta appena esposta al sole muore. E andiamo subito alla spiegazione, perché non possiamo perdere molto tempo, solamente per analizzare questa parabola forse ci vorrebbe una decina di studi, di incontri. E vediamo subito la spiegazione di Gesù. E quelli che ha ricevuto la semenza, ricordiamo che quando parla di semenza quindi è la parola di fede, la parola che vorrebbe generare miracoli, che vorrebbe cambiare la tua vita, quello che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando viene tribolazione o persecuzione a causa della parola è subito scandalizzato. Ho detto anche con le parole di Luca, lo leggiamo anch'esso, E quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice. Qua lo specifica meglio: credono solo per un tempo. Riandiamo all'immersione di Naaman. Immaginiamo che si immergeva fino alla terza volta, credeva per un tempo, però non arrivava fino al tempo della settima volta, dove lì sarebbe avvenuto il miracolo. Si fermava alla terza, non sarebbe guarito. I lebbrosi cominciavano a camminare, non succedeva niente per presentarsi al tempio, se ne andavano, altro che al tempio, ce ne andiamo ad ubriacarci per non pensare alla nostra malattia, non sarebbero guariti. Se si fermavano, se credevano solo per un tempo alla parola, ma poi quando all'inizio non stava succedendo niente, quindi venivano in qualche modo antagonizzati dai loro pensieri, dalle loro circostanze, e allora lì certamente credono per un tempo, ma non, quando viene la prova si traggono indietro. Cosa significa questo, riferendolo nuovamente al nostro esempio? Quindi che si riceve la parola con un forte coinvolgimento emotivo, come a dire: alleluia, gloria a Dio, oh, fortissimo, meraviglioso, sono un essere nuovo, gloria a Dio, come a dire, c'è un'adesione, arriva la parola. In questo caso non ci sono dei pregiudizi, non ci sono delle barriere mentali che già neutralizzano l'effetto, come a dire, non è possibile, no, ora vedi se, no, c'è apparentemente una grande adesione, come a dire, alleluia, gloria a Dio, sono veramente allora al centro dell'amore di Dio, allora Dio mi ama, allora Dio è mio padre, allora Dio veramente è con me. Ecco, una persona che riceve un messaggio di certezza sulla paternità di Dio potrebbe all'inizio entusiasmarsi e dire: alleluia, gloria a Dio, alleluia, allora veramente sono contento, non sono una persona sola, ho un padre che mi ama. Ma quale sarebbe la prima prova e la prima difficoltà? Quando poi esci fuori da questo luogo dove hai ascoltato questa parola di fede, di certezza, e magari le cose non ti vanno molto bene nel contatto con gli altri, e allora lì, quando avviene la prima prova, quando avviene la prima difficoltà, alle prime persecuzioni, che non sono qualcuno che ci deve fare del male, ma sono il test con la realtà, una realtà che sembra diversa da quella che tu vedi, perché tu magari capisci in quel momento, realizzi, credi veramente che Dio è tuo padre, ma basta che le circostanze vanno un po' diversamente, basta che ti arriva una bolletta in più che non avevi programmato, basta che devi pagare una cambiale che era scaduta, basta, allora lì viene il dubbio, no, non è possibile, allora Dio non è mio padre, allora Dio non mi ama, allora non è possibile. Vedete? Appena viene il test, la prova, appena viene la difficoltà, appena quello che abbiamo cercato di credere con grande entusiasmo non si realizza subito, perché noi crediamo solo per un tempo, quindi non è una fede perseverante, ma è una fede che cerca all'inizio di credere, anzi vorrebbe credere così forte da realizzare tutto subito. Alleluia, ora sì, ora qua, tocco il cielo, faccio qua, là. Calma, calma. Comincia a credere, ma poi continua a credere. Persevera in quella certezza, anche quando la realtà circostante, le situazioni, ti diranno una cosa diversa. Perché? Perché lì nasce veramente poi il risultato. Mettiamo che Dio veramente dica finalmente a una moglie, faccia capire a una moglie: tu sei un essere meraviglioso. Dice: mio marito non me l'ha detto mai veramente, cioè, mi ha trattato sempre male. Tu sei un essere stupendo, hai una tua dignità, hai una tua bellezza interiore, smettila di maledirti, di sentirti inutile, eccetera, eccetera. Mettiamo che questa persona in quel momento, ricevendo questo messaggio, finalmente dice: alleluia, gloria a Dio, ma allora non sono una persona da buttare nell'immondizia, ma allora sono una donna, ho una dignità, Dio mi ama, ho un valore, non devo veramente, devo smetterla di sentirmi inferiore, di colpevolizzarmi, ho capito veramente, gloria a Dio. Lode al Signore, Signore, allora tu mi hai detto che sono veramente così, ci credo, per un tempo, Perché si arriva a casa, facciamo l'esempio, il marito dice: ma sei la stessa cosa inutile, ma vai a chiuderti là, moglie mia, non hai capito niente, sei una neia completa. Quella è la prova, quello è il test, quella è la persecuzione, quella è un'immagine diversa che ti viene proiettata rispetto a quello che Dio aveva seminato nel tuo cuore. E allora cosa succede? A quel punto, così come ti sei entusiasmata nel dire alleluia, gloria a Dio, sono felice, finalmente ho capito che valgo, finalmente ho capito che sono un essere prezioso, meraviglioso, basterà che qualcuno ti proietta un'immagine diversa, ti faccia vedere qualche cosa di diverso, un test, e a quel punto ripiomberai nel senso di inutilità, nel senso di non valore, nel senso di indegnità, e ritornerai chiaramente come se quella parola non avesse avuto effetto. Ce l'hai creduta per un tempo, ti sei emozionato, ti sei eccitato, però è bastato un attimo che le circostanze esterne ti facessero vedere una cosa diversa e tu sei ripiombato nella tua forse depressione. Ho fatto l'esempio di una sorella, potremmo fare anche un esempio di un fratello, come a dire, cominciare a credere veramente nella unzione di Dio, nella forza dello Spirito Santo, nel fatto che Dio, diciamo la scorsa volta, ci vuole come collaboratori, cominciare veramente a muovere i primi passi, finalmente non strisciando, ma alzando la testa, un incidente di percorso, uno sbattone, una difficoltà, pam! Nuovamente a terra, come dire no, allora devo per forza strisciare, allora non potrò mai camminare veramente in piedi e allora sarò rassegnato ad essere un incredulo. No, questa è la parola che viene ricevuta nei luoghi rocciosi, forte coinvolgimento emotivo, ma senza una fede perseverante alle prime prove o persecuzioni o test, ci si tira indietro scandalizzati e scoraggiati. Che poi ricordiamolo, questa è una brevissima premessa, il diavolo ha autorizzazione di testare la nostra fede. Cioè nel momento in cui noi abbiamo ricevuto una parola, e in quel momento potremmo dire alleluia, gloria a Dio, sto realizzando in questo momento una pace grandissima, una pace meravigliosa. Vero, la parola ti ha detto questo, tu stai scoprendo questo tesoro, ma se lo stai credendo solo per un tempo e non perseveri in questa certezza, magari arrivi a casa, trovi un pandemonio, come si suol dire, mamma mia, la pace che hai realizzato se ne va proprio a fare friggere, come a dire, cominci a buttare voci, cominci ad aggredire gli altri. Succede, ma a tutti è successo. Ma la cosa bella è quando noi possiamo ricevere la parola e perseverare nella fede e crederla anche quando le circostanze si oppongono, anche quando il diavolo è autorizzato a fare un test, come a dire, vediamo se è emozione o se è fede. Perché se trova emozione, alleluia, alleluia, gloria a Dio, alleluia, sono forte, appena trovi il primo muro, pam, ci sbatti. Ma se è fede, se è qualcosa veramente che nasce dal di dentro, se è un atteggiamento di certezza, di sicurezza interiore, non stiamo dicendo che durante la prova si goda. Io non vedo nessuno, non ho visto mai nessuno che godesse quando fa gli esami. Non so se voi siete persone che quando vi trovate sotto esame godete. No, è uno stress essere giudicati dagli altri, essere esaminati, non è piacevole per nessuno, neanche farsi gli esami di sangue è piacevole, perché uno dice chissà cosa posso scoprire di brutto, neanche questi test sono piacevoli. Ma qual è la gioia, l'allegrezza di cui parla l'apostolo Giacomo delle prove? È perché si supera, non perché veramente uno è provato e basta. L'allegrezza delle prove è proprio perché quando facciamo gli esami la nostra fede resiste al test, viene provata, ma resiste, supera l'esame, va avanti, non perché siamo sempre bocciati e perché crediamo solo per un tempo, ma poi alla fine terreno roccioso, alla fine ricadiamo sempre nella incredulità. E quindi bocciati il primo anno, bocciati il secondo anno, bocciati il terzo anno, e alla fine prenderemo la laurea in bocciature. Sembra così? No! La prova sicuramente è un momento di difficoltà, è un momento di test, è un momento in cui si vede realmente se stiamo credendo o no. Ma è un momento in cui ci possiamo rallegrare perché sappiamo che la possiamo superare. E allora io voglio vedere voi, miei fratelli, cominciare a gioire, non di essere bocciati, non a gioire di essere sconfitti, non a gioire di essere malati, non a gioire di essere depressi, non a gioire di essere impauriti, no, ma di capire che in questi test, in queste difficoltà, in queste prove, Dio ci vuole dare la gioia di superarle e di vedere veramente il cammino di fede, un passo più avanti, una classe più avanti, prima elementare, seconda, terza, sapendo che Dio non permetterà mai che tu sia esaminato al di sopra delle tue reali possibilità. Quindi questa è una garanzia che Dio ci dice, non permetterà che il nemico ci testi, ci faccia del male, ci affligga più di quanto noi non possiamo sopportare, ma ci darà la forza, la capacità di superare gli esami. Quindi non vogliamo essere come quelli che ricevono il seme nei luoghi rocciosi. E il seme, alla fine, ricevuto sulle spine. Leggiamo quest'ultima parte, sempre in Matteo. E quelli che hanno ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, ma poi le preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze, affogano la parola e così riesce infruttuosa. Lo possiamo leggere anche in Luca, lo stesso concetto, dice così. E quello che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure, dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Notate questa parola, non arrivano a maturità. Non sta dicendo che la parola di Dio non ha un frutto dentro di loro, ma non arrivano a maturità. E vediamo come lo spiega Gesù poi sempre ai suoi discepoli questa ultima parte dell'esempio del seminatore. Dice così, e quelli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa. E così dice, quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, l'abbiamo veramente già letto, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita, non arrivando a maturità. Quindi significa che si ascolta la parola, si comincia a crescere, ma poi la logica in cui viviamo blocca la maturazione, come a dire, l'amore per il sistema in cui viviamo. E quando dico il sistema per cui viviamo, non significa l'amore per, che ne so, per il fatto delle cose gioiose, ma l'amore per le cose distruttive, per l'odio, per la violenza, per l'invidia, per tutti i frutti della carne. L'amore per la logica perversa di questo mondo è come se deviasse la nostra attenzione e anziché veramente poi cercare di ricevere la parola di Dio che ci sana, noi in qualche modo spostiamo come se la nostra soddisfazione dovesse venire da altre cose e piano piano ci distraiamo e allora questa potenza di parola non arriva a portare un frutto di maturazione. E infine il seme ricevuto in buona terra si ascolta, si intende, si accoglie la parola, si persevera nella fede con un frutto che sarà diverso, il 100, il 60, il 30. Vogliamo brevemente Allora, ricapitolare questa prima fase, perché continueremo a parlare un po' di questa parabola e di come lo Spirito Santo vuole farci comprendere come essere buona terra. Perché noi potremmo dire: Signore, fammi buona terra, però io non ho visto mai un contadino che quando c'ha la terra davanti dice: fai buona terra, è possibile che lui stesso debba andare a prendere quei pietroni che ci sono, quelle cose che non vanno, levarle dalla terra, e allora il seme, come a dire, noi potremmo dire: Signore, facci buona terra, e il Signore dice: ok, però voi dovete capire come essere buona terra, come levare quei massi tremendi che ci sono sul vostro terreno e che non fanno passare l'acqua. Come levare quelle spine, come levare quei pregiudizi, come levare tutti quei blocchi che impediscono alla mia parola di portare un frutto. Allora ecco, in questo concetto capiremo che non basta dire: Signore, voglio essere buona terra. Già è importante il fatto di desiderarlo, certamente. Se uno dice: Signore, voglio essere spine spine, voglio essere non so che cosa, certo. Ma anche quando veramente stiamo desiderando di essere una buona terra, perché questo seme arrivi e perché il frutto si veda, frutto di cambiamento della nostra personalità, frutto di guarigione nei rapporti che abbiamo nell'ambito familiare, frutto veramente di liberazione da situazioni di schiavitù mentale, frutto di guarigione nei nostri corpi fisici, perché questo frutto si veda, abbiamo bisogno di comprendere qual è la nostra parte, fratelli, per diventare buona terra. E lì lo Spirito Santo ci farà capire tante cose, perché noi possiamo, come dicevamo la scorsa volta, collaborare con l'opera dello Spirito Santo, fare la nostra parte in maniera tale, uno, che il seme non trovi nostri pregiudizi, come a dire, la misericordia di Dio, la grazia di Dio viene lì con la sua potenza ad annunciarci una promessa meravigliosa, ma i nostri pensieri diciamo: no, ma non è possibile, no, ma non ci credo. Io vi ho confessato, per esempio, che per me c'è sempre una grande difficoltà a credere nella guarigione fisica, forse perché sono medico. Allora è così tanto la mia idea che si guarisce con le medicine, o si guarisce nonostante le medicine, no? Che l'idea di una guarigione soprannaturale tante volte mi viene difficile. Vi ho raccontato quelle esperienze di incredulità in questo campo, in cui, anche se magari veniva una parola di fede, nella mia mente già il diavolo poteva subito portare via questa parola, perché io non la intendevo. I miei pregiudizi: no, non è possibile, ma non può avvenire, ma non... E questo chiaramente poteva esserci anche il più grande evangelista, poteva presentarsi Gesù stesso davanti a me, io non avrei creduto. Doveva solamente fare un atto sovrano della sua volontà, certamente, gloria a Dio. Grazie a Dio che Lui non opera solamente secondo la misura della nostra fede, questo lo dobbiamo ricordare, però c'è anche un cambiamento, c'è anche una guarigione che è secondo la misura della nostra fede. Ci sono guarigioni, doni di guarigione, che sono atti sovrani della volontà di Dio e che raggiungono le persone attraverso solamente degli strumenti che si dispongono. Io a un certo momento posso venire usato da Dio in un dono di guarigione, non sono io che lo uso, è lo Spirito Santo che usa me. In quel momento è un'altra persona che non c'era messa lontanamente, che neanche se l'immaginava, neanche forse la stava chiedendo, viene guarito. Atti sovrani della volontà di Dio, come così con la profezia, con atti particolari dei carismi mossi dallo Spirito Santo e che hanno un'azione meravigliosa. Ma c'è anche una fede personale che ci fa crescere nella fede e quindi ricevere sempre di più da Dio guarigione interiore, mentale, psichica, guarigione fisica, eccetera, eccetera. Questa è una fede che dobbiamo sviluppare noi, non possiamo aspettare qualcuno sempre con la bocca aperta così, dire: Signore, io sono pronto, serviti di qualche strumento meraviglioso per darmi un bel dono. No. Dio dice: io mi servo anche di strumenti, però figlio mio voglio che tu cresci nella fede, Voglio che tu impari a prendere per fede dell'acqua della vita. Voglio che tu ci alziamo in piedi. Voglio che tu impari a stendere la tua mano e a prendere per fede e a credere alla mia parola e a non lasciare poi che i tuoi pregiudizi, le tue paure, a non lasciare poi che i test della vita, le difficoltà subito neutralizzino questa parola, come a dire che la mia parola arriva per te, è tua, figlio mio, prendila, ricevila, accoglila, è tua, è un dono che ti ho fatto. Poi arriva qualcuno che ti dice: no, ma non è un dono tuo, non ti appartiene, ma chissà che cosa ti sei sognato. Ora sì, tu sei ricco, tu sei una persona meravigliosa, tu sei un essere al centro dell'amore di Dio, tu sei ripieno dello Spirito Santo, tu puoi essere usato da Dio, ma non lo vedi che neanche sai, non so fare che cosa. E là, purtroppo, tante volte, i test, le difficoltà, i messaggi che riceviamo dal sistema in cui ci troviamo, che non sono messaggi che ci incoraggiano, dovremmo dire. Certamente, una persona che vuole crescere nella fede non sarà incoraggiata dalla televisione. Con questo non voglio dire che non dovete guardare televisione, sicuramente è qualche cosa che Dio ci dà anche per sapere quello che avviene, per distrarci, per rilassarci, ma certamente non ci verrà fede attraverso la televisione. E quindi, chiaramente, gli stimoli che riceviamo dal mondo esterno non sono stimoli che ci fanno crescere nella fede, quindi questi stimoli li dobbiamo cercare tra di noi. Noi dobbiamo cominciare a proiettarci parole di fede, noi dobbiamo cominciare a esortarci, a stimolarci, perché se non ci stimoliamo noi a credere, se non ci diamo certezze tra di noi, non vi aspettate che ce le darà il diavolo queste certezze, né tantomeno le persone intorno a noi, anzi, intorno a noi tutti ci porteranno allo scoraggiamento, ci porteranno a dire: ma dov'è il tuo Dio, ma dov'è il tuo Dio? Dice: vero, ma dov'è il mio Dio? Tante volte dico: ma io non, dov'è il mio Dio? No, però devo fare buona figura a Dio. Gli dice: sì, il mio Dio c'è. C'è, ma non lo vedo. No, io so che c'è e so che lo possiamo vedere nelle sue opere meravigliose di cambiamento delle nostre vite, di guarigione. Lo possiamo vedere perché Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno. Non è andato in pensione, non ha detto: ora mi sono stancato di fare miracoli, quindi ora basta, ne ho fatti troppo nei 3 anni del mio ministero, ora basta. No, voi vedrete opere maggiori, opere più grandi, e io me le aspetto queste cose, ma voglio essere stimolato anche da voi, voglio stimolarvi, ma voglio essere stimolato, non voglio essere scoraggiato, perché già mi scoraggio abbastanza per i fatti miei, e se voi stessi mi raccontate solamente esempi di fallimento, esempi di fede che non funziona, esempi di miracoli che non avvengono, a me mi mancano solamente questi per incoraggiarmi nella fede. Cioè, come a dire, io mi deprimerò ancora di più, ma io voglio essere incoraggiato a credere e voglio incoraggiare a vostra volta. E lo Spirito Santo ci vuole incoraggiare a credere, come a dire: figli miei, provate, cominciate a credere. Non la fede come un modo per mettersi in mostra o come una fonte di personale successo, non c'entra niente, ma la fede veramente come risposta alla grazia di Dio. È questa che vogliamo sperimentare, è questa che vogliamo realizzare. E allora lì è importante che qualcuno di noi cominci a credere e a realizzare. E allora lì è bello, perché diremo: fratelli, ma io ho mangiato, ma io vivevo un clima tremendo di tensione, ho ricevuto, ho realizzato una pace, questo è anche per te. E allora anch'io posso credere. La fede diventa contagiosa, come l'incredulità diventa pure contagiosa, ma io voglio essere contagiato con la fede, voglio crescere e voglio stimolare ognuno di voi a crescere nella fede, perché se crediamo vedremo questa gloria di Dio, ma non nell'astrazione, non in uno spettacolo magico, così come a dire uno spettacolo televisivo che sembra grande qua là ma poi resta in quella scatola. No, ma lo vedremo nella nostra vita, lo vedremo nelle nostre famiglie, vedremo la pace finalmente nelle nostre famiglie, impareremo a vivere assieme con gli altri, impareremo a comunicare. Che bello, che bello. Anche in questo dovremmo capire qualcosa, fratelli. Tante volte noi facciamo precisamente al contrario. Quando siamo fuori dal Signore, comunichiamo, scherziamo, ridiamo, siamo gioiosi. Appena entriamo in contatto con lo Spirito Santo sembra che diventiamo depressi, ma a me succede il contrario. Io sono depresso dal contatto con questo mondo, io sono confuso da quello che vedo, ma quando sono in contatto con Dio ho bisogno di essere rinvigorito, di sentire gioia, forza, libertà, perché già di tristezze ne ho abbastanza nel sistema in cui vivo. Ma in contatto con Dio c'è una gioia meravigliosa che lo Spirito Santo ci vuole comunicare, ci vuole fare gioire e diventare, come disse l'Apostolo Paolo, non persone che signoreggiano sulla fede degli altri, ma aiutatori dell'allegrezza degli altri. Ma per aiutare ad essere allegri gli altri dobbiamo essere allegri noi. Immaginate una persona depressa che cerca di aiutare un altro a essere allegro. La immaginate voi? Difficile. E allora per essere aiutatori dell'allegrezza degli altri, vi dico che dobbiamo sperimentarla noi questa allegrezza, se no aiuteremo gli altri solamente a piangere e a deprimersi di più. E questo è lo Spirito Santo che lo sta operando, è lo Spirito Santo che vuole comunicarci questa fede, è lo Spirito Santo che vuole renderci capaci di realizzare queste promesse. Lo Spirito Santo sa che ci sono degli ostacoli, ce ne sono nella mia mente, ce ne sono nella tua mente, ce ne sono nella tua mente, ma Dio ci sta dicendo: figli miei, aiutatevi a levare questi ostacoli, non ve ne mettete altri, aiutatevi a liberarvi dai vostri pregiudizi, dalle vostre incredulità, e allora vedrete la potenza mia muoversi tra di voi. Aiutatevi a levare tutte le difficoltà, le incredulità che avete, aiutatevi, non ve ne createne altre, aiutatevi veramente a liberare la vostra mente da quei massi, da quelle pietre.